Ci sono quelli comunque che dicono che non è bisogno uscire dalla tua nazione, non devi spostarti da nessuna parte, e voglio su questo soggetto leggere una domanda da parte di Salvatore, che ha detto: cari fratelli, mi è capitato.
Comunque, scusa, voglio dire, se il Signore vi mostra di abitare nel centro di Roma, di Bruxelles o di New York, fate quello che Dio vi dice. A me il Signore mi ha detto di andare nel terzo mondo, sono qui, quanti anni? 11, quanti sono?
11, sì, più o
11 anni.
meno, sì. Certo.
Il Signore ce l'ha confermato un sacco di volte e è stata la mossa giusta. Voi decidete voi cosa. Va bene, non ascoltate le capre, i caproni di certe chiese, che il fratello Giuseppe vuole che milioni di cristiani escano dall'Europa, ma tranquillo, non sta uscendo nessuno. Tranquillo, che non esce nessuno, sono tutti a scaldare panche nelle chiese. Va bene? C'è stato dei tempi, delle ere, quando le persecuzioni in Europa religiose, che le due Americhe erano un rifugio e sono sfollati, non sta succedendo adesso. Perché? Perché i falsi profeti, i predicatori li tengono sotto controllo tramite scritture che usano e che interpretano male. Vai, Angela.
Salvatore dice: cari fratelli, mi è capitato di scambiare delle chiacchiere con un fratello nuovo sulla fine dei tempi, e mentre parlavamo, lui ha tratto queste conclusioni. Gesù non è fuggito, gli apostoli nemmeno. Hanno dato tutti la loro vita, dobbiamo imitarli. Siamo noi che dobbiamo stare sempre stretti a lui. È mondiale, non cambia nulla dove vai. Solo per Israele ci sarà la fuga nel deserto per 3 anni e mezzo.
Questa è una interpretazione falsa. Non è Israele, è la donna. Non dice Israele, dice la donna. La donna fugge nel deserto, Apocalisse 12, 14. Chi è la donna? Da tutto quello che è, la donna è quella di Apocalisse 19, 7, cioè la sposa di Cristo. Avanti.
Solo un terzo di loro si salverà. Questi sono i viventi che parla Paolo al ritorno di Cristo.
Se non dà nessuna scrittura, così, tutte sono interpretazioni, questi sono liberi americani.
Ma per noi gentili c'è il martirio.
Noi gentili, attenzione, attenzione a queste interpretazioni. Guarda, questo qui è il Vangelo falso che si predica oggi. Va bene, non ci credete.
Quelli che sono in Giudea è rivolto di andare ai monti, non per gli altri popoli. Queste sono le sue conclusioni. E sappiamo, fratelli, che queste idee sono molto sparse nel mondo cristiano. Anche voi sicuramente avete incontrato persone che dicono queste cose. Rispondiamo oggi un po' a queste idee, perché aiuterebbe sicuramente tanti di noi, di voi, nelle evangelizzazioni. Allora, iniziamo dall'inizio, dove dice: Gesù non è fuggito, lui non si è nascosto, gli apostoli nemmeno. Hanno dato la loro vita e quindi dobbiamo imitarli. Dobbiamo anche noi soffrire il martirio, dopo tutto siamo gentili, per i gentili c'è il martirio. E dicono che il rapimento da vivi, i viventi che parla Paolo, è solo per gli ebrei. Tu cosa dici, Giuseppe?
Sì, ma non hanno scritture però. Queste sono un sacco di chiacchiere, come quel film, Left Behind.
Ma magari useranno anche qualche scrittura qua e là,
No, ma
non lo
le
so.
usano.
C'è chi li
Tutte
usa.
storte. I farisei usano sempre scritture contro Gesù. Per
Sì.
questo che quando il trucco del diavolo oggi è mantenere le chiese, le pecorelle delle chiese, dolci pecorelle, sincere, nell'ignoranza. Devono sempre solo attraversare il pastore. Il prete, il pastore, la chiesa. Invece no, di attraversare Cristo, lo Spirito Santo, la parola, la Bibbia. Un pastore che non ti insegna ad essere autosufficiente nella parola, capirla da sola, è un imbroglione, un falso profeta. Il compito del pastore non è farsi bello e grande, raccogliere soldi, solo lui è sempre il primo in tutto. No, il lavoro del pastore, Giovanni 14, 12, opere maggiori di me farete, ha detto Gesù. Devi insegnare le pecorelle a fare meglio di lui, più di lui. Oh, imbroglioni falsi profeti, per noi gentili. Ma quale gentili? Gentili vuol dire pagani. Noi siamo cristiani, non siamo gentili.
Grazie.
vi stanno imbrogliando. Sono gli ebrei che chiamano noi gentili. Questi, gli ebrei vanno lì nella loro chiesa, attaccano le bandiere ebraiche, li fanno predicare, nascondono le croci. E questi ebrei gli dicono: no, anche se siete gentili, noi vi amiamo. Oh, grazie. Guarda, mi dispiace, ma queste sono le solite false dottrine dei cosiddetti dispensazionalisti. Dispensazionalisti, cioè quelli che credono alla dispensa.
Che sarebbe?
Sarebbe come patto, cioè un patto di Dio tra Dio e gli ebrei, a parte il Nuovo Testamento e a parte il Vecchio. Chi l'ha inventato? Uno che si chiama Darby l'ha inventato.
Darby.
Sì, nel 1830 questo qui, Darby, ha inventato questa dottrina che c'era la dispensa per gli ebrei, va bene? Era 1830, era un inglese, un ministro, un prete della Chiesa d'Inghilterra. Mm-hmm. E questo qua... ha iniziato questa dottrina, si chiama John Nelson Darby, si chiama questo Darby con la Y. Allora, chi era questo? Questo qui, tutto rispetto, è un poveraccio setario questo qui, un religioso al quale non bastavano il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, no. Allora se ne ha inventati degli altri e li ha chiamati dispensazioni, quindi dispensazionalisti.
Cioè loro credono che...
Oggi i pentecostali, i battisti, i carismatici, maggioranza protestanti sono della dispensa.
Perché credono che Israele ancora è un popolo speciale negli
sì,
occhi di Dio.
Sì, ma li hanno imbrogliati, non è vero. Mm-hmm. Popolo di Dio non è Israele adesso. Tornerà adesso insieme ai cristiani, ma attualmente ha rigettato Cristo e ancora lo rigetta. Non ti permettono di evangelizzare in Israele perché sono anticristo. Domani si pentiranno, domani cambieranno, domani torneranno ad essere popolo di Dio che si chiamerà il corpo di Cristo, non si chiamerà più Israele di Mosè e di Aronne. Loro vogliono fare un tempio in Israele, ne parlano in continuazione, per fare sacrifici di animali. Ma questi cristiani qui, guarda, è una vergogna, stanno tornando... al Vecchio Testamento, stanno tornando alla Israele del deserto. E allora questo qua, Darby, sono andato proprio a scoprire il nome, che era Darby quello che ha inventato la dispensa. E praticamente dobbiamo lasciare questi ebrei e questi cristiani ingannati in questa fantasiosa strada. Dobbiamo proseguire col Nuovo Testamento per come Dio ce l'ha insegnato. Ma Darby insegnava le dispense, cioè dispensa vuol dire autorizzazione, vuol dire che c'è un nuovo patto, non basta il Nuovo Testamento, c'è un nuovo patto per Israele, che Israele è ancora benedetta da Dio anche se respinge Gesù. Non è vero. Questo religioso dice, cito, per noi gentili c'è il martirio, ma guarda, certo che a volte bisogna combattere per il Signore e morire come martiri, e questo nel contratto del Vangelo, è logico. Sì. Ma a volte si ottiene di più, non eccomi qui, martirizzatemi, ma si ottiene di più sfuggendo alle persecuzioni, per lo scopo di portare più frutto a Cristo, va bene? Matteo 10:23 cosa dice? Quando vi perseguitano in una città?
Fuggite in un'altra.
Matteo?
Matteo 10:23 e lo dice Gesù.
Allora, se devi fuggire in un'altra città, vuol dire che non è che devi... Eccomi qui! Io sono Erduro del Rione, mica ho paura di voi. Uccidetemi! Faccio un cerchietto qui col marchio, questo è il cuore. Mirate bene! Io non ho paura. Tu sei imbecille, non sei un martire. Scusa, qui andiamo alle scritture, Angelina.
Sì.
Perché noi siamo. Questo qua dice, gli è andato a Salvatore. Grazie Salvatore per condividere questo. Cosa dicono? Questi dicono noi siamo gentili. E le scritture? Dopo che dici siamo gentili? Noi siamo seduti con Cristo in Efesini, siamo seduti nello Spirito sul trono con Cristo, altrimenti come facciamo a fare miracoli, guarigioni se non siamo con Cristo? E gli ebrei sono lì con la loro lunga barba, il cappellino e le trecce ancora all'età antidiluviana di Aronne.
E non solo, ma i cristiani sono la discendenza di Abramo, lo dice chiaramente in Galati 3:29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Non siamo gentili.
Perché quando Cristo è arrivato, ha portato un bivio. Cioè Abramo è arrivato fino a Gesù. A Gesù Abramo si ferma e comincia Gesù Cristo nello Spirito. Quindi gli eredi della parola, della promessa. Quando Dio ha dato la promessa ad Abramo, la tua discendenza, stavo parlando di Cristo, cioè arrivare fino a Cristo, e a Cristo lì cambia tutto. Lì la discendenza diventa nello Spirito, come quando Gesù ha detto: chi è mia madre? La Madonna? No! Chi sono i miei fratelli? Quelli della carne? No! Mia madre, la mia mamma, adesso, i fratelli e la mamma sono quelli che fanno la volontà di Dio. Quindi, madri spirituali, fratelli spirituali. È lo stesso con l'Israele dello spirito e poi c'è l'Israele della carne. E questi poveri evangelici sono tornati alla carne, sono tornati all'Israele della carne, sono tornati sul monte Sinai.
Dicono che Gesù non è fuggito.
Dicono che Gesù non è fuggito.
No, Gesù ha dato la sua vita, non è fuggito.
Bugiardi! C'è il momento di attaccare e c'è il momento di fuggire per meglio vincere la guerra. Esempi biblici. Guarda, c'ho qui preparato qualche scrittura, te lo date, ce le hai?
Sì.
Dovresti averli, guarda qualche angolo.
Sì, sì, ce l'ho.
Guarda, Giovanni 8:59... 10:39, va bene.
Giovanni 8:59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8:59. E Giovanni 10:39. Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Giovanni 10:39. Sono solo due scritture, ma ci trovate tante altre nel Vangelo dove Gesù ha detto: non rivelate chi sono prima del tempo, non è ancora il tempo di morire. Si nascondeva, fuggiva e il Signore lo salvava perché non era il momento di morire. Poi, quando è arrivato il momento del Calvario, sì, ha dato la sua vita, e così dobbiamo fare anche noi. Verrà il tempo di morire, moriremo, però fino a quel punto, quando Dio dice, noi dobbiamo evangelizzare, salvare altri, aiutare, nasconderci anche se bisogno.
Certo, Gesù si nascose. Deve essere un falso profeta che si nasconde. Ha paura. Non vuole essere martire. Ma guarda, siete voi marturot. A Milano marturot e dire fesso. No? Guarda, andiamo a Elia. C'è qualche scrittura su Elia lì. Primo re 17. Elia fugge in luoghi diversi. Andate al capitolo di Elia. Elia, primo re 17. Vedete che Elia fugge in due diversi luoghi. Primo re 17. Il grande profeta Elia che chiamava fuoco del cielo che scappa. E scappa. È scappato 3 anni e mezzo, infatti. E Mosè cosa fa in Esodo capitolo 2? Fugge a Midian. Si nasconde per 40 anni. Paolo cosa fa? Secondo Corinzi 11:33. Da una finestra, lo leggo io, da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani. Quindi Paolo scappa in una cesta, direbbero i religiosi di oggi. Vergogna, hai paura di morire, eh? E le due spie di Giosuè capitolo 2, cosa dice? Ce l'hai, no? Il verso 16.
E disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. Giosuè 2:16.
Questi si sono nascosti a casa di una prostituta in un bordello. Viene qui la prostituta Rahab, che poi diventerà l'antenata di Cristo, questa qui, e gli dice: fuggite al monte, nascondetevi. E le chiese di oggi, noi non abbiamo paura. Voi guarda, non ve lo dico cosa siete, guarda, ma non è niente di complimentevole. Giuseppe, Maria e Gesù furono comandati dall'angelo di fuggire in Egitto, una terra pagana. Ce l'hai Matteo 2,13?
Sì. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci.
Fuggi, scappa. Ma come hai Giuseppe ha paura? No, non è un fesso, semplicemente.
Fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Matteo 2,13.
Capito, oggi dicono: oh, ma io non ho paura mica di Erode, mica ho paura di morire, mica ho paura dell'anticristo, io non ho paura. Per cortesia, un po' di sale nella zucca, eh? È pazzesco pensare che dobbiamo restarcene seduti in qualche edificio religioso a cantare alle finestre, aspettare che vengano gli sgherri, quelli dal maligno, a martirizzarci. Assolutamente pazzesco. Ma cosa gli insegnano questi predicatori? La prima chiesa si è nascosta nelle catacombe per secoli.
È vero, sì. Perché si nascondevano? Non avevano fede?
Non avevano paura di essere martiri? Nascosti nei buchi sottoterra, come fa Hamas. Hamas in Gaza fa esattamente come la Chiesa. E so che invece dei romani ci sono gli ebrei che li bombardano. Però in quel caso c'era la protezione di Dio. Io credo piuttosto che sono i falsi profeti di certe chiese. Con le loro false dottrine della dispensazione, che non riescono a staccarsi dagli idoli dei loro edifici, Vangelo di prosperità, dalla loro vita comoda. E questa è la vera ragione. In base a quello che il diavolo fa, il popolo di Dio deve prendere le istruzioni da Dio su come è meglio combattere di conseguenza. Vai, tu entri in una battaglia e devi avere le idee chiare, avere un piano. Però quando il diavolo cambia le cose, perché nella battaglia non è che il nemico segue i tuoi piani, allora devi essere in grado di cambiare. Vediamo Gedeone in Giudici 6. Andiamo lì.
Sì.
Leggi.
Giudici 6, verso 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas Abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. Giudici 6, 11.
E allora qui vediamo Gedeone, il grande Gedeone, che si nascondeva per trebbiare il grano. Oh, pauroso! Noi, la nostra chiesa, il grano lo trebbiamo in piazza davanti a tutti. È incredibile come la chiesa è veramente diventata apostata. Andiamo anche a Apocalisse 12, 14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Loro quando leggono questo qua, Darby gli ha insegnato, questo è Israele, ma dove è scritto?
Dicono sì che sono gli ebrei.
Non è Israele, non dice da nessuna parte, è la stessa donna, usa la stessa parola, Apocalisse 19,7, che è la sposa di Cristo. Va bene? E poi infatti basta leggere il verso 17, dal 14 va al 17, dice: e il diavolo, l'anticristo, la bestia, il dragone, non potendo raggiungere la donna, andò a combattere la discendenza di lei. Ora, la discendenza della donna, va bene, non è Israele, discendenza è altri cristiani,
Sì.
va bene, e combatte la discendenza della donna, che seguono i comandamenti di Gesù Cristo. Ci siamo, è tutto intorno a Cristo.
Sì.
non è Israele. Va bene, si può interpretare in mille modi, per l'amor di Dio, puoi imbrogliare la gente come ti pare, la puoi interpretare alla Geova, alla Mormone, alla Cattolica o alla Protestante, ma rimaniamo sulla Bibbia per cortesia. Dov'è il collegamento che questo è Israele? Da nessuna parte.
No.
È come quelli che dicono che la donna dell'Apocalisse 12 è la Madonna. Ma come fai a collegare così, scusa? Allora, andiamo avanti. Grazie Signore, questa nascondendo i suoi 3.5 e un balzo avanti del diavolo, ma si nasconde, il diavolo non riesce a distruggerla, non perché ha le portaerei americane, ma perché è nascosta. Roma non poteva raggiungere i cristiani nascosti, catacombe eccetera, non perché avevano armate di soldati, ma perché, come adesso fa Israele, no? Ma perché erano nascosti. Persino il mondo ha questa saggezza che di non farsi martirizzare inutilmente. Cosa dicevo a Giulio Cesare?
Cosa?
I primi a morire in una guerra sotto le frecce e le lance, che il nemico arrivava a cavallo, e buttava le lance e scappava. Poi c'erano i gruppi di arcieri che lanciavano le frecce. E allora Giulio Cesare diceva: non sono i valorosi che muoiono per primi nella guerra, ma sono gli sciocchi. Voleva dire che le battaglie non si vincono con gli eroi morti, che non potranno più combattere, ma con quelli che sopravvivono. Infatti, in certe battaglie ho visto che facevano apposta a ferire il nemico, non a ucciderlo.
Perché?
Perché un ferito aveva bisogno di tanti soldati che lo aiutassero.
Ah.
4 soldati a portare la barella, poi portarlo di qui, portarlo di là, mandarlo sulla nave ospedale, se c'era la nave oppure in altre situazioni. E i feriti davano molto, molto più. Le mine antiuomo le fanno apposta che perdi una gamba, ma che non ti uccide. Lo scopo è quello. Un soldato con una gamba solo non può combattere con le stampelle.
Sì, sì, sì. Quindi è più difficile per il nemico avere tanti feriti che morti.
Va bene. Quindi in Vietnam l'America ha perso contro i Viet Cong perché questi, i Viet Cong, sapendo della superiorità degli armamenti americani, adottavano la strategia della guerriglia, attacca e fuggi, fuggi e attacca, nasconditi e attacca, attacca e nasconditi. E gli americani erano obbligati a bombardare e distruggere interi villaggi. Si chiamano bombardamenti a tappeto. Lo stesso in Afghanistan. Specialmente in Vienna distruggevano interi villaggi. Sembrava che fosse esplosa un'atomica. I partigiani italiani fecero lo stesso. Si nascondevano sempre. Raramente venivano uccisi. Sono almeno 17 secoli che la Chiesa delle panche calde e dei predicatori alla camomilla perde in continuazione ed oggi queste chiese sono diventate dormitori, musei religiosi per cantanti, per pappagallini che hanno imparato 4 preghiere da ripetere. Ogni domenica lo stesso noioso copione. Cosa dice Gesù a Marco 16 e Isaia 52? Dovreste avere queste due scritture.
Marco 16, 15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Marco 16, 15.
Non dice andare in un edificio a sedersi, no?
No.
Non dico per chiarire.
Isaia 52, verso 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna.
Wow.
Isaia 52, verso 7.
Amici predicatori del signor Nelson Darby e anche di Scott Field, che è un suo discepolo. Scott ci ha fatto una Bibbia interpretata tutta alla Darby. Le dispensazioni, Israele al primo posto. Questa scrittura, Isaia 52, 7, dice: come sono belli i piedi del messaggero. Quindi dice i piedi sono belli, non il sedersi sulle panche. I piedi sono belli, perché? Perché quando ti siedi in panca non vai da nessuna parte. I piedi sono belli perché poi dice come sono belli sui monti. I monti, i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, araldo di notizie liete che è Gesù, che annuncia la salvezza, che dice a Sion il tuo Dio regna. Non c'è nessuna, non si può interpretare che vuol dire andate a sedervi in un edificio cimitero chiamato chiesa. Non può interpretarlo così. Quindi i piedi servono per andare a evangelizzare, per quello che sono belli e bellissimi. Allora, gloria a Dio. Angelina, basta?
Voglio dire che su questo soggetto della dispensazione, chi sono i veri ebrei, Israele, chi è il vero Israele negli occhi di Dio, abbiamo delle registrazioni molto interessanti e vanno in tutta la Bibbia, perché ci sono tante scritture in tutta la Bibbia che mostrano che il popolo di Dio sono i cristiani. Israele, quando si convertirà, se deciderà di convertirsi, diventeranno anche popolo di Dio, però adesso non lo sono. E ci sono tante scritture che dicono noi non siamo più gentili. Sì, eravamo una volta, però se leggete solo Efesini 2, dice voi che eravate gentili, adesso in Cristo siete parte della famiglia di Dio, siete concittadini con i santi. Ci sono tante
scritture. Can you find this, you Gentile?
È bellissima.
Efesini 2. Cioè, vedi che queste chiese protestanti, a forza di baciare i piedi agli ebrei, si sono fatti infagottare, infinocchiare, imbrogliare. Praticamente gli ebrei vanno lì e gli ridono dietro e poi sputano per terra appena sentono il nome di Gesù. È così. E questi qui adesso li hanno convinti che loro sono gentili. Il diavolo li ha convinti che sono tornati a essere gentili. Gentile vuol dire pagano, Va bene. E invece no. I gentili adesso sono gli ebrei. Sono loro i pagani, perché sono loro che hanno respinto Cristo e ancora lo respingono. Sì, però dice Darby che loro nella tribolazione si convertiranno. Ma Darby che se ne va dal suo paese, per cortesia. Dov'è che prende queste bugie Darby? Su cosa le basa? Ah, le scritture le leggono, ma non significano niente. Non dice questo.
Ho la scrittura di Efesini 2:11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, eravate in quel tempo senza Cristo. E sì, eravate estranei della cittadinanza di Israele, estranei della promessa. Ma ora in Cristo Gesù, verso 13, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Verso 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Efesini 2:19. Non siamo più gentili, sì, eravamo una volta senza Cristo, ma adesso no, non più. Non siamo né forestieri né ospiti, ma membri della famiglia di Dio.
Amen. Grazie, Signore. Anche Galati 3:28 dice non c'è più giudeo né greco. I giudei non esistono più. Non c'è giudeo né greco, Galati 3:28. Né schiavo né libero, né maschio né femmina, tutti siete uno in Cristo Gesù. Quando vengono gli ebrei nelle vostre chiese che voi nascondete le croci, attaccate le bandiere israeliane, per offendere i musulmani, non dovreste fare. Comunque, se fate questo, non fatevi infinocchiare che voi siete diventati gentili. E loro, ha detto Darby, ha detto che lui, sai, gli ebrei sono superiori. Quell'altro Scottfield, discepolo di Darby, ha fatto una Bibbia che gli ebrei sono in alto perché c'è la dispensazione. Cioè, come dire, la grazia di Dio, che gli ebrei, anche, attenzione a cosa dice questo imbroglione Darby, anche se gli Scottfield, quasi tutte le chiese pentecostali hanno la Bibbia di Scottfield, perlomeno in inglese, non so in italiano se esiste, È una Bibbia terribile, piena di bugie. Dio ci libera, buttatela via. Se potete, tenetevi la scrittura, ma le interpretazioni non sono apocrife, sono ipocriti e falsi. Okay. Allora, non fatemi finocchiare che voi siete diventati gentili. Non siete gentili, siete cristiani, gentili, attenzione, vuol dire pagano. Mm-hmm. E questo qua gli dice a Salvatore, noi gentili, ma sarai tu gentile. Va bene, è tutto il contrario, tutto il contrario. Sono gli ebrei che sono diventati gentili quando hanno rigettato Cristo. Ma noi siamo diventati il popolo di Dio, cristiano, perché abbiamo ricevuto Cristo. Come osate, voi pentecostali, battisti, protestanti, come osate far entrare nelle chiese gli ebrei che vi chiamano pagani? Come osate? Vergogna su di voi. Sto parlando dei leader, dei capi, imbrogliati, ciechi. Come osate far entrare gente ancora non si è pentita di aver fatto crocifiggere Cristo, gente che ha gridato che se quest'uomo è innocente, che venga il suo sangue su di noi e sui nostri figli. Si sono automessi sotto maledizione. Una maledizione che Dio non aveva mai pensato, se la sono tirata loro addosso. Ciechi, orbi, di chi sto parlando? I predicatori protestanti. E mi sento così male a vedere tutti. Abbiamo predicato in tante chiese protestanti, c'è un sacco di amici, gente preziosa, gente che ama il Signore. Ma questi predicatori imbroglioni, come li ingannano? Tu vuoi dire qualcosa?
I heard that what they say is the original and final plan of God is Israel.
Ho sentito che quello che loro dicono è che il piano originale e finale di Dio è Israele.
And that the church now is just a dispensation of grace.
E che la chiesa adesso è solo una dispensazione della grazia.
Just like an interlude.
And then cioè solo come riempire un vuoto, una pausa, affinché Israele arriva di nuovo nel centro.
Exactly. And then God will go back to his original plan, which is Israel.
E poi Dio tornerà al piano originale, Israele.
Basically that the Israel is put far higher than the Christian church.
Praticamente mettono Israele molto più alto che la chiesa cristiana.
And by doing that, much higher than Christ himself.
E facendo questo mettono Israele al di sopra di Cristo. Purtroppo. Sì, è così. Il idolo diventa Israele.
And then of course the Old Testament is in higher than the New Testament in
reality. E in questo modo mettono anche il Vecchio Testamento più importante, lo fanno più importante del Nuovo Testamento. E c'è una confusione così, che religione, che cristianesimo è questo? Le scritture non contano più, il Vangelo non conta più, inventano le loro dottrine.
Guarda qui, trovate un paio di scritture che vanno d'accordo con questo. Vuoi andare a Filippesi 3:3?
Sì.
E Colossesi 2:11.
Filippesi.
Perché qui dovete dare queste scritture. Notate che queste scritture dicono nero su bianco, dicono proprio chiaro, noi siamo i veri circoncisi, noi.
Filippesi 3:3.
Invece questi imbroglioni prendono una scrittura, la storpiano, la donna fugge nel deserto, attenzione, cancellare donna, scrivere Israele, ma non c'è scritto Israele. Perché? Perché siamo noi Israele. Come fai a essere tu Israele quando invece sono io? Ma loro discendenza di Abramo nella carne, ma non conta più. Allora, Filippesi 3:3 e Colossesi 2:11, per favore.
I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne. Filippesi 3:3. Bella questa. E sì. Colossesi?
Colossesi 2:11.
Colossesi 2, verso 11. Nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Colossesi 2:11.
Gloria a Dio, ha capito? I veri circoncisi sono gli ebrei,
no,
che hanno crocifisso Gesù.
No,
No, siamo noi, Filippesi 3:3. Ma per cortesia, come lo devo dire in cinese? Oh!
È scritto.
Questo qua arriva a Darby, dalla sua tomba dove è sepolto. Noi circoncisi sono gli ebrei, noi siamo gentili. Ma state zitto, hai perso un'occasione per stare zitto. Colossesi 2:11. Una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma di Cristo. Cristo è stato circonciso, sì, ma per noi però. Adesso noi non dobbiamo più fare quello che Cristo ha adempito. La circoncisione era il patto. Ora Cristo ha adempito quel patto, non c'è più il patto in Abramo, in Mosè, e adesso c'è il patto di Cristo. Ma arrivano questi strampalati, stravolti, no, ma ci sono altri patti. E dove sono? E qui c'è una parola difficilissima da capire, è tutto basato lì, no? Dispensazione, cosa vuol dire dispensazione? Adesso ti spiego. E ci vuole un libro come il libro del telefono per spiegare, ed è tutto sbagliato. Guarda, vai Osea 1:9.
Osea 1:9. Allora l'Eterno disse a Osea, chiamalo lo ami, perché voi non siete mio popolo e io non sono vostro Dio. Osea 1:9.
Che spiega? Can you explain that a little bit?
Cioè è un bambino che è nato a Osea e l'Eterno ha dato questo nome simbolico al bambino, ha detto chiamalo così, lo ami, perché praticamente Dio stava rigettando Israele, perché Israele è stato ribelle per secoli e Dio adesso si è stancato e ha detto non siete più mio popolo, basta. Non sono più vostro Dio per questa ribellione, non volete cambiare, vi ho chiamati tante volte.
Così si insegna la Bibbia, non prendi una parola e ci costruisci una torre di Pisa, una torre di Babele. La parola si insegna nero su bianco. Se io dico che Israele non è più popolo di Dio, è scritto. Non dice al contrario, ma adesso te lo spiego io. Mm-hmm. Vedi il cavallo di Apocalisse 6, tutto bianco con la corona? In realtà è nero, in realtà è il diavolo, tutto il contrario. Questi qui, tu, guarda, l'hai trovata? Vai da Matteo 21, vai che c'è un'altra scrittura lì.
Matteo 21?
21. Da 43, guarda, sta parlando di chi è, qual è la vera Israele, di chi è veramente Israele oggi, a chi appartiene l'Israele di oggi. Ci sono degli usurpatori, gli attuali ebrei, e ci sono dei veri proprietari, che siamo noi. Quando l'Israele dei tempi di Giosuè arrivò in Canaan, c'erano gli usurpatori, si chiamavano i Cananei, e l'Israele di Giosuè, di Mosè, la vera Israele, entrò e conquistò. Oggi la vera Israele siamo noi. Gli usurpatori sono questi qua, ebrei della carne, che si dicono ebrei ma non lo sono. Vanno in giro a ammazzare quelli di Gaza perché loro sono ebrei. Non sono ebrei. E allora dovremmo ammazzare nessuno. Allora dobbiamo aspettare che ci ammazzano loro. No, puoi andare a cercare i colpevoli. Puoi andare a cercare quelli che hanno ucciso 1.000 ebrei. Sì. Ma non vai a ammazzare 20.000 civili. Molti, sono in molti a dire oggi che gli ebrei stanno ammazzando i civili apposta, più ne ammazziamo meglio è. Sono in molti a dire questo sui giornali. Allora, leggi Matteo 21:43 per cortesia.
E Gesù che parla dice, perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare.
Allora, sta dicendo agli ebrei, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un'altra nazione, disse 2000 anni fa. E quella è un'altra nazione, i cristiani, il corpo di Cristo. E per evitare equivoci, è bello predicare la Bibbia nero su bianco senza equivoci, a meno che uno non c'ha il cervello lavato da qualche setta, come molti di questi protestanti purtroppo. Che, sì, molti cattolici sono della Pachamama, i protestanti sono lo stesso. Grazie a Dio per le pecorelle che vanno alla parola. Verso 45. Matteo 21.
I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parole, le sue parabole, si avvidero che parlava di loro.
Parlava di chi? Parlava di loro. Cosa stava dicendo? Il regno di Dio vi sarà tolto. Leggi anche il 46 per buona misura.
E cercavano di prenderlo, ma temettero le folle perché lo ritenevano un profeta. Matteo 21, da 43 a 46.
Ma devo andare oltre, devo spiegare oltre?
No, credo.
Fratelli, scrivete questi riferimenti, per cortesia. Non andate da ignoranti davanti a questa gente che non sa di cosa parla, gente che vi parla senza scritture. Come fate a presentarvi voi senza scritture? Se voi siete nel giusto, andrete con le scritture, ve le scriverete queste scritture, metterete la vera Israele, e metti 4, 6, 7, 8, 10 scritture, così quando si presenta uno strampalato pieno di bugie, dice: e chiedo scusa, possiamo aprire la Bibbia e leggere una scrittura? Ah, sì, sì, leggi pure. Ecco, leggi qua, vedi qua. Israele non è più Israele, la carne. Adesso c'è un Israele circoncisa nello spirito. Dice: no, no, perché Darby ha detto, digli a Darby che vada a fare un bagno. Tu c'hai una scrittura, qui dice che è proprio Israele, non è più Israele. In Matteo 23 dice: non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, alla fine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Israele non sta dicendo benedetto a Gesù. Cosa significa? Significa che ancora non è il popolo di Dio, no? È chiaro o chiarissimo?
Per me è molto chiaro, non so.
Se quello non è d'accordo, dice, non sei d'accordo, e mi fai vedere una scrittura. Ma Darby diceva così, Darby, ma lascia perdere, noi non siamo darbiani, siamo cristiani, seguiamo Gesù, non il tuo Darby. I mormoni seguono Joseph Smith,
no? Yes.
I testimoni di Geoviani seguono Russell, Russell, Rutherford, i loro fondatori. Russell era un massone, tra l'altro, è sepolto su una tomba massone. Mi fermo?
No, voglio chiedere una cosa, perché lo hai detto, credo, anche la settimana scorsa, anche adesso l'hai menzionato, hai detto che la terra di Israele non appartiene agli ebrei, appartiene ai cristiani.
Appartiene a noi.
E va bene, però in che senso? Perché geograficamente i cristiani non sono interessati ad andare a prendere la terra perché appartiene ai cristiani, non ci interessa quello.
Perché
noi vogliamo il regno di Dio, non Israele.
A noi interessa l'Israele spirituale in cielo, ma anche la terra geografica appartiene a noi.
Perché?
Perché lo dice in Zaccaria 14.
Cosa dice?
E dice Zaccaria 14 che di anno in anno i popoli pagani del mondo devono andare a Gerusalemme ad adorare il re, che il re è Gesù.
Ah, ma questo nel futuro?
Nel futuro, sì, però siccome adesso la terra, Israele è una terra di nessuno.
Sì.
Fino al 1948, partendo dal 135 dopo Cristo, quando i romani si stancarono che Israele si ribellava in continuazione, nell'anno 70 e poi anche nel 135 si è ribellato di nuovo e hanno cancellato Gerusalemme dalla mappa. Da allora la chiamarono Palestina, per cancellare il nome di Israele. E da allora Israele non è più abitato in Israele, fino al 1948. Da 135, quell'anno lì, da 135 dopo Cristo, Israele cessa di esistere, si chiama Palestina. Fino al 1948 è terra di nessuno. Infatti i palestinesi neanche gli interessava di fare una capitale a Gerusalemme. Adesso si mangiano le mani. Però gli ebrei che sono arrivati sono usurpatori, nel senso che Dio ha permesso loro di conquistare, ma non perché è la loro terra, ma in vista che loro diventeranno cristiani. Infatti vediamo in Zaccaria 12, verso 10, che Dio versa il suo spirito su Israele, ok, e il suo popolo ebraico, e loro si pentono. E loro guarderanno a colui che hanno trafitto, Gesù. Zaccaria 12, capitolo 12. Al capitolo 14 c'è Armageddon. Gesù distrugge tutti quanti, la battaglia di Armageddon, e alla fine, va bene, e i sopravvissuti, dice, andranno di anno in anno a Gerusalemme ad adorare il re. Il re sarà Gesù. Chi è il re? Mica
sì.
Sarà Netanyahu.
Sarà Gesù. Sì, sì, certo.
Capito? E anche quelli di Gaza, che adesso li stanno ammazzando più che possono, molti di loro si converteranno a Cristo e faranno parte di Israele, come noi, come gli ebrei, come tutti, ma Israele non è che sarà chiamato Israele per sempre, sarà Israele a un certo punto sarà chiamato solamente il corpo di Cristo, così come quando i giudei si convertirono a Cristo non andarono in giro a chiamarsi ebrei, si chiamavano cristiani.
Mm-hmm. Comunque c'è una scrittura in Ezechiele 38-39 che dice che nel tempo della fine Dio riporterà Israele, gli ebrei, nella terra di Israele, cioè anche se sono tutti sparpagliati per il mondo, li riporterà sulla loro terra originaria. Quindi adesso è giusto che sono lì, no?
È volontà di Dio, però non devono comportarsi così ad ammazzare tutti, eh?
No,
dovrebbero semplicemente avere un limite. Infatti, se loro fossero stati più misurati e invece di mandare carri armati in Gaza, avessero mandato negli anni, cibo e cibo e vestiario e medicine, cioè Gaza dipende dall'acqua da Israele. E allora Israele infatti dice, lo vedi in televisione, lo ascolti, sono buoni a nulla, non sono neanche capaci di scavare un pozzo, perché non li aiuti tu che sei così intelligente? Israele è uno dei popoli più intelligenti del mondo, va bene? Perché? Ma perché erano il popolo di Dio? Perché hanno la base che gli islamici non hanno. Israele c'ha la base del Vecchio Testamento che è vera. Gli islamici hanno una base secondaria, cioè un libro sacro che si chiama il Corano, che è stato, virgolette, fotocopiato dal Vecchio Testamento, un pochino dal Nuovo Testamento, ma Maometto non è che ci capiva molto. Ha dimenticato tutte le profezie, non ci capisce niente delle profezie, Maometto. Le uniche profezie che hanno nel Corano sono quelle fotocopiate dalla Bibbia. Quindi Israele avrebbe dovuto aiutare gli islamici. Adesso è arrivato Hamas, però Hamas l'avete provocato voi, Hamas. E sono gli ebrei che hanno provocato Hamas, Hezbollah, l'Iran, perché trattano i musulmani troppo male. Sì, ma loro ci hanno attaccato senza preavviso nel 48 e poi altre tre volte. È vero, ma voi che... Però il Signore vi ha sempre difeso. Vi ha sempre aiutato, eravate disarmati e miracolosamente vi ha aiutato. Voi dovete capire che voi eravate popoli di Dio, che quindi siete un passo in avanti. Poi le benedizioni di Dio prevedono anche, includono la patrocinazione, la protezione dell'America. È tutto piano di Dio. L'America anticristo sta difendendo Israele perché Israele ne ha bisogno. Così come la Persia, per esempio, la Persia anticristo ha aiutato gli ebrei nei tempi di Neemia, nei tempi di Ezra, gli hanno dato soldi, tesori, oro, provviste, la scorta, e hanno ricostruito Gerusalemme. Adesso la Persia è l'America. Quindi Israele doveva comportarsi come, ma anche nel Vecchio Testamento, noi vediamo a 2 Samuele capitolo 6, il profeta Eliseo, cosa fa? Lui alza la mano, acceca tutta l'armata dei siriani che volevano prenderlo, diventano ciechi e poi gli dice seguitemi. Li prende ciechi e li porta in Samaria dove c'era il re che era un re cattivo. E allora il re cattivo gli dice, ah Eliseo, ha catturato tutti i siriani, che dice, li posso uccidere tutti? Gli fa il re. E secondo Samuele capitolo 6, l'ha chiamato mio padre, l'ha chiamato padre mio, Eliseo, li posso uccidere? Eliseo fa, uccideresti tu quelli che hai catturato? Dagli da mangiare, da bere, rifocillali e rimandali dal loro signore. Scrittura dopo dice, e da quel giorno i siriani non vennero più in Israele a combatterli. Per un tempo. Cioè voglio dire, Israele potrebbe imparare dai suoi profeti, in questo caso Eliseo. No, voglio ammazzare tutti qua, ma non avete imparato niente da Hitler, non avete imparato niente dai nazisti, non avete imparato niente da Auschwitz, niente avete imparato. Adesso volete fare peggio dei nazisti. Hai capito che sto cercando di dire?
Sì, sì, certo.
Non dico che non erano popolo di Dio, e non dico che non lo diventeranno di nuovo, lo diventeranno, ma il Signore gli darà un sacco di botte però, un sacco di sculacciate. Infatti Israele, dice in Ezechiele 38, sarà invasa. Da chi? Dall'anticristo, violenteranno le donne. Lo dice Zaccaria 14, le donne saranno violentate. Va bene, perché se i musulmani non scherzano, quando conquistano, abbiamo cose che fanno, ti violentano le donne. Per qualche strano motivo cominciano dalle più belle, non si sa perché, virgolette. Ci siamo?
Sì.
Vai. Quindi, sorelle, che siete belle, state molto inocchiate, perché in queste guerre fanno così. Va bene, noi, le nostre donne sono tutte belle, però le teniamo in convento. Va bene, teniamo sotto protezione.
Grazie, Signore.
Vabbè, a parte scherzi.
Amen. C'è altro su questo soggetto o vado avanti al prossimo?
Ma c'è così tanto che è meglio che mi fermo.
Ok, va bene.
C'hai domande, però se c'è qualche domandina veloce, no, rispondiamo.
No, su questo no. Poi dei fratelli hanno scritto dei commenti che ti leggo dopo. Però voglio prima di tutto dire ai fratelli che abbiamo aperto un canale su TikTok, perché diversi di voi l'avete suggerito durante i mesi, quindi finalmente
abbiamo
l'abbiamo
sempre
fatto.
Detto di no.
No, perché per il tempo limitato e
anche
tante
Angela
cose.
Specialmente diceva di no.
No, no,
Dora
tempo.
Diceva doppio no. E io dico, vabbè, io rimango in unità, cosa devo fare io?
Dio ha inviato un aiuto.
Non è che ci capisco molto di questi ticchetti e tocchetti.
Il Signore ha inviato un aiuto, adesso la risposta è sì. È Jasmine che si prende cura di questo canale.
Jasmine, Dio
thank
ti
you,
benedica.
Thank you.
Fratelli, ringraziate Gesù per Jasmine, che è veramente un gioiello dei gioielli. Gloria a Dio, una signorinella. Grazie Gesù.
Allora, voglio dire che questo canale si chiama radioblast.fr.giuseppe. Più complicato di così non l'abbiamo potuto fare perché tutti gli altri nomi erano già occupati, presi, quindi è questo. Radioblast.fr.giuseppe. E trovate sulla homepage, sulla pagina radio, prima cosa vedete lì il link di questo account, di questa pagina TikTok, se siete interessati. E lì pubblichiamo tutti i messaggi che possiamo, perché ci sono alcuni limiti di tempo, di uploads, there are different rules.
Caricamento.
Sono diverse regole, però comunque lo useremo il più che possiamo. E voglio ringraziare voi che lo avete suggerito, perché è stata una buona idea alla fine. E voglio ringraziare voi che ci aiutate anche a promuovere questi messaggi, a diffondere i messaggi che inviate, offerte e decime, e collaborate con noi per fare possibile questa diffusione del Vangelo. Dio vi benedica, grazie. Siete preziosi.
Gloria a Dio.
E pregate che possiamo raggiungere più pecorelle di prima.
Gloria a Dio, noi siamo qui. Noi, non solo noi, sulle le mura di Gerusalemme spirituale, come Neemia, e ringraziamo voi fratelli che mandate mattoni, la malta e tutte le cose per costruire, cioè le vostre decime, Dio vi benedica, che possiamo andare avanti con la costruzione.
Amen.
Qui ragazzi, tutti per uno, uno per tutti. Amen.
Amen. Gloria a te Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Angelina, cosa?
È un canto. Dopo 2 ore e mezzo è il tempo di mettere un canto. Ascoltiamo un canto di Natale di Eros Ramazzotti, che dice: sì, è un bel Natale, ma pace non c'è nel mondo. Che tipo di Natale è questo?
Ricordatevi che noi non celebriamo, noi personalmente, voi fate come volete ovviamente, non celebriamo Capodanno, Halloween, che
Halloween, Valentine's e tante altre.
Crazy in, crazy vuol dire pazzo. Angelina, se vuoi puoi andare avanti che andiamo.
Ascoltiamo Eros Ramazzotti.
Vista da qui sembra bellissima, stelle che accendono il blu, quanta luce c'è, echi di un alleluia che non si spengono mai. Oggi è un giorno speciale, Natale, ed è sempre così. Quello vero che dentro di noi
neve che cade qui mi sembra candida, ma nel silenzio che fa c'è una guerra. In ogni terra a metà che nessuno mai salverà, anche un giorno speciale fa male e tregua non ha. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è, buon Natale ma il senso qual è? Una frase formale non è, un pensiero che vale perché c'è un Natale se vuoi. Può nascere solo da noi, dentro di noi. Stella cometa sarai, stella purissima, se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è, buon Natale ma il senso qual è? Due parole